With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esistono paure di cui si nutrono da sempre romanzi e film dell'orrore. Paure che si alimentano del buio e che però terrorizzano più dei racconti sui fantasmi perché sono storie reali e frutto della perversione umana. Nella lingua inglese c'è un termine che racchiude tutte le peggiori paure che possono albergare dentro di noi. Eppure il termine serial killer è relativamente giovane. Quella dell'assassino seriale è una definizione nata in America e arrivata da noi in Italia a metà degli anni Ottanta, a soppiantare la parola mostro, usata fino a quel momento dal linguaggio giornalistico, e che forse meglio rappresentava il terrore provocato dal sapere che una bestia assetata di sangue si muove libera in mezzo a noi. Morbosi e sociopatici, gli assassini seriali si ritrovano condannati a realizzare le fantasie della loro mente malata, una mente il cui meccanismo si è inceppato in un certo momento della loro esistenza, quasi sempre durante l'infanzia. I loro crimini esprimono un impulso incontenibile di violenza e un bisogno di ritualità. Seguono sempre un modus operandi che diventa marchio, una firma che svela un'ossessione, quasi sempre di natura sessuale. Di tutte le storie dell'orrore, quelle sui serial killer raccontate nelle cronache dei giornali sono le più spaventose di tutte, perché le vittime di questi mostri sono sempre persone comuni, persone reali, persone come noi. Sono Massimiliano Iattoni Dall'Asen e questo è il mio podcast dedicato ai peggiori serial killer della storia. È il 16 ottobre 1965. Quel giorno, sulla brughiera di Saddleworth, a nord-est di Manchester, soffia un vento che taglia la pelle come una lama. Alcuni poliziotti, radunati attorno a una fossa poco profonda, si stringono nelle spalle e tirano il bavero della giacca fin sopra le orecchie, sperando di proteggersi almeno un poco dal freddo, mentre sopra le loro teste si addensano enormi nuvole grigie. Ma nessuno di questi uomini sta guardando il cielo. Tutti hanno gli occhi puntati dentro la fossa, qualcuno piange. Tra la torba scura spicca qualcosa di bianco, è il piccolo osso di un braccio, piccolo come può esserlo solo quello di un bambino.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
A metà degli anni 60, l'Inghilterra sta cambiando volto. Nel gennaio del 1965 è morto Winston Churchill e a luglio le Maldive hanno conquistato l'indipendenza dal Regno Unito. E mentre gli inglesi assistono stupiti all'ascesa mondiale dei Beatles, le ragazze indossano la minigonna e l'intera società britannica sta per essere scossa dalla rivoluzione sessuale. Anche nelle lande del nord, insieme al vento gelido, spira tra i giovani un nuovo desiderio di libertà. Ma in quei giorni, nei piccoli centri della campagna che circonda la città industriale di Manchester, si vedono pochi ragazzi lungo le strade. E non è certo per via del freddo. Da 2 anni ormai, le madri fanno di tutto per riuscire a tenere i loro figli in casa il più possibile, perché su quelle strade si aggira un'ombra oscura, si aggira il male. Sono già 4 i bambini e gli adolescenti svaniti nel nulla, appena usciti di casa per andare a trovare la nonna
o dopo aver fatto un giro al mercato di Ashton-under-Lyne. Nessun testimone, nessun indizio. Per 2 anni la polizia ha brancolato nel buio, fino al 16 ottobre 1965, fino a quella fossa nella brughiera dove giacciono i resti di Leslie Ann Downey, 10 anni, scomparsa da una fiera il 26 dicembre dell'anno prima. Ma per sapere come la polizia è arrivata ai resti di Leslie, bisogna fare un passo indietro, riavvolgere di 10 giorni il nastro di questo film dell'orrore, tornare all'alba dell'8 ottobre, quando un uomo telefona alla polizia di Hyde, cittadina a 20 minuti di auto da Manchester, e con voce rotta spiega tutto d'un fiato di aver assistito all'omicidio di un ragazzo a casa della sorella di sua moglie. La polizia si precipita al numero 16 di Wardle Brook Avenue, nel villaggio di Hattersley. Nella casa gli agenti trovano Ian Brady, 27 anni, la sua fidanzata Myra Hindley, 23, e il cadavere del 17enne Edward Evans. Il ragazzo è stato strangolato, prima però qualcuno lo ha preso a colpi di accetta in testa. Ian accusa immediatamente David Smith, il ragazzo presente all'omicidio e che ha avvertito la polizia appena è riuscito ad andarsene dalla casa di Wardle Brook Avenue. Lentamente, però, viene alla luce qualcosa di sconvolgente. Non solo Ian ha ucciso Edward con l'aiuto di Myra, ma l'omicidio doveva essere proprio l'iniziazione alla violenza di David Smith. E poi c'è un altro dettaglio che sconvolgerà per sempre gli abitanti della campagna attorno a Manchester. Durante la perquisizione della casa, in un cassetto, gli agenti trovano foto pornografiche di Leslie Ann Downey, la bambina scomparsa l'anno precedente. Ian e Myra sono i mostri che l'hanno rapita e uccisa. La notizia fa il giro dell'intera nazione. Per la prima volta, in Inghilterra, una donna viene accusata di aver partecipato allo stupro e all'omicidio di una bambina. Ma Leslie Ann, purtroppo, non è la sola vittima. Ian Brady e Myra Hindley, la coppia di mostri, si sono incontrati nel 1961, quando entrambi lavorano nello stesso magazzino. Sia Ian che Myra hanno un passato problematico. Lui è cresciuto in una famiglia affidataria dopo che la madre lo ha abbandonato e negli anni dell'adolescenza ha incontrato le teorie suprematiste ed è diventato un cultore del nazismo. Lei ha alle spalle un'infanzia difficile, con una madre sottomessa e un padre che la picchiava. Eppure, a sedurre Myra sono proprio i modi scostanti e violenti di Ian. Per lui, la ragazza arriva a tingersi i capelli di biondo e a vestirsi come si vestono le ragazze tedesche dell'epoca, alti stivali neri e minigonne di pelle. Il tutto per sembrare agli occhi di Ian una vera ariana. Il ragazzo le parla spesso di sadomasochismo e pornografia, ma soprattutto della sua vera ossessione, quella per il delitto perfetto. Un delitto da poter ripetere indisturbati, come i serial killer. L'anno cruciale per questa coppia di criminali è il 1963, quando Ian ritiene sia venuto il momento di mettere alla prova la dedizione di Myra, proponendogli di essere sua complice in una rapina in banca. Myra accetta senza esitazioni, prende lezioni di guida e va al poligono di tiro per imparare a sparare. La rapina non verrà mai realizzata. A Ian interessa solo avere la prova che Myra è pronta a tutto per lui. E così decide di alzare la posta. La sera del 12 luglio 1963, l'uomo spiega chiaramente a Myra che è venuto il momento di mettere in pratica quello di cui hanno sempre parlato. Myra dovrà salire sul furgone che hanno noleggiato e vagare senza una precisa meta. Dietro di lei ci sarà Ian, che lampeggerà con i fanali della moto appena scorgeranno la preda ideale. Quando i due si mettono sulla strada, è quasi sera. Lungo il tragitto che da Hattersley porta al villaggio di Gorton, Ian vede una bambina che cammina da sola lungo la strada. Allora fa segno a Myra di fermarsi, ma la donna prosegue perché ha riconosciuto la piccola. È una vicina di casa di sua madre. Intorno alle 19:30, in Froxmere Street, incrociano un'altra ragazza da sola. È Pauline Reedy, 16 anni, che si sta recando a Gorton a un ballo del British Railways Club. Myra conosce anche lei, si tratta infatti di una compagna di scuola della sorella. La donna pensa rapidamente, un adolescente che scappa di casa fa meno scalpore della scomparsa di una bambina e accosta il furgone. La donna convince con facilità Pauline a salire chiedendole aiuto. durante una passeggiata nella brughiera di Saddleworth, dice, ha perso un guanto molto costoso e ora sta andando a cercarlo. Pauline accetta e, giunti sul posto, scopre che c'è anche Brady. L'uomo invita la ragazzina a seguirlo nella landa desolata e a questo punto il racconto dei due criminali diverge. Myra sosterrà sempre di aver atteso il ritorno di Brady nel furgone. L'uomo dirà invece che Myra lo ha seguito e aiutato. Comunque sia andata, la violenza che Brady usa su Pauline è bestiale. Dopo averla stuprata, prende un coltello che preme con tale forza sulla gola di Pauline da arrivare quasi a decapitarla. La coppia ha nascosto nel furgone una pala con la quale seppelliscono il corpo della ragazza in una fossa poco profonda. Poi, caricata la moto all'interno del furgone, i due si dirigono indisturbati verso la città. Il delitto perfetto è stato compiuto. Nessuno li ha visti e la scomparsa di Pauline viene ben presto derubricata dalla polizia a fuga volontaria. Ma la sete di sangue della coppia non si è placata. L'averla fatta franca eccita ancora di più Ian e l'11 novembre si verifica una seconda scomparsa. Questa volta si tratta di John Kilbride, 12 anni, che quel pomeriggio, dopo essere andato al cinema con un amico, si è attardato al mercato di Ashton-under-Lyne. Ed è lì che si perdono le sue tracce. Decine di volontari si mettono alla sua ricerca per tutta la notte. Nessuno può immaginare che, purtroppo, John ha incontrato sulla sua strada Ian e Myra. I due si sono mostrati premurosi con lui. È tardi e i genitori del bambino saranno sicuramente in pensiero. Gli daranno loro un passaggio. A John sembra una buona idea e accetta di salire sulla Ford Anglia che Myra ha noleggiato per l'occasione. I due però puntano verso la brughiera e raccontano a John la stessa storia del guanto perduto. Il film dell'orrore si ripete. John viene violentato e sgozzato, ma poiché il bambino non muore, Ian lo strangola con un laccio delle sue scarpe. Anche Kate Bennett ha 12 anni e vive a Longside, a mezz'ora d'auto dalla casa di Ian. La sera del 16 giugno 1964, 4 giorni dopo il suo compleanno, Kate esce di casa per andare a dormire dalla nonna che vive poco lontano. La mamma lo saluta dalla finestra mentre il piccolo scompare dietro l'angolo. Non arriverà mai a destinazione. Myra lo ha convinto a salire in auto con lei. Brady è seduto dietro. Giunti nella brughiera, probabilmente con la solita scusa, l'uomo aggredisce il bambino, lo stupra, lo strangola con una corda e ne seppellisce il cadavere. Ormai, nelle campagne di Manchester, è psicosi. I bambini scompaiono e non ci sono testimoni capaci di dare indicazioni. Passano i mesi senza alcuna novità. Arriva Natale del 1964 e poi il Boxing Day, il corrispettivo anglosassone di Santo Stefano. In città c'è la fiera che attira molte famiglie. Myra e Ian lo sanno e si appostano in attesa del momento buono. Che arriva quando una bambina dai capelli neri e le guance paffute si allontana dai fratelli. È Leslie Ann. La coppia le chiede aiuto per portare alcune buste in macchina. La bambina accetta, ma appena Myra apre la portiera dell'auto, Leslie Ann viene spinta all'interno e portata via. Questa volta però Ian vuole poter agire con più calma e decide che la brughiera non è il posto migliore. Vuole andare a casa sua ed è qui che la piccola affronta il suo martirio. Dopo essere stata spogliata e fotografata, viene violentata e strangolata. Myra dichiarerà di essere andata a preparare un bagno per la bambina e al suo ritorno di averla trovata già morta. Brady affermerà in seguito che invece fu la Hindley a ucciderla. Di certo, la mattina dopo, i due portano insieme il corpo di Leslie Ann nella brughiera, dove verrà trovata 10 mesi dopo, il 16 ottobre 1965. Finalmente il cerchio si è chiuso. A interrompere la catena di omicidi è stato il delirio di onnipotenza di Ian. L'aver creduto infallibile la sua capacità di plagiare chi gli sta attorno e l'aver fatto male i conti con David Smith. Nonostante il ragazzo da mesi abbia iniziato a riportare sui suoi diari le frasi deliranti di Ian e si sia messo a leggere il Mein Kampf di Hitler, davanti all'omicidio di Edward Evans ha scelto la via della denuncia. Il tradimento di David avrebbe potuto portare Ian e Myra dritti sulla forca, ma sono fortunati. Solo un mese prima il Regno Unito ha abolito la pena di morte. Intanto David racconta agli agenti che Ian, il giorno dell'omicidio di Edward, gli ha chiesto di gettare una valigia contenente dei documenti compromettenti. Il 15 ottobre 1965 la polizia ferroviaria la trova nei pressi della stazione. Dentro vi sono 9 fotografie pornografiche che ritraggono una bambina nuda e imbavagliata e un nastro audio con una voce incisa che urla e chiede aiuto. La polizia, allora, sottopone la madre di Leslie Ann a una prova straziante quanto necessaria e la donna, ascoltata la registrazione, conferma che la voce è quella della figlia. 5 giorni dopo la scoperta del corpo di Leslie Ann, viene ritrovato anche il cadavere di John Kilbride. Messo davanti all'evidenza delle foto e del nastro registrato con le urla della bambina, Ian Brady confessa di aver scattato lui le foto, ma dichiara che ad aver portato Leslie Ann nel suo appartamento sono stati 2 uomini, che poi se ne sono andati insieme alla bambina ancora viva. La polizia non gli crede, e in dicembre Brady viene incriminato per gli omicidi di Edward Evans, John Kilbride e Leslie Ann Downey, mentre Myra per quelli di Edward e Leslie Ann e per complicità in quello di John. Il processo inizia il 19 aprile 1966 e dura solo 14 giorni. Ian e Myra negano anche l'evidenza e si dichiarano innocenti. In maggio vengono condannati all'ergastolo. Da quel momento i due non si rivedranno mai più. Passano gli anni, i ricordi sbiadiscono, ma la brutta storia degli omicidi della brughiera ha segnato profondamente l'immaginario collettivo inglese. Nel 1984 il cantautore Morrissey scrive per la sua band, gli Smith, una canzone, Suffer Little Children, che è una straordinaria riflessione su quella strage di innocenti. Poi, l'anno seguente, improvvisamente, Ian Brady confessa a un giornalista di essere l'assassino di Pauline Reedy e Kate Bennett, cosa che la polizia aveva sempre sospettato senza averne prove concrete. Ian Brady è morto il 15 maggio 2017 all'età di 79 anni e le sue ceneri sono state disperse in mare. Myra Hindley ha vissuto fino a 60 anni e si è spenta il 15 novembre 2002. La donna si era liberata la coscienza nel 1986, quando la madre di Kate Bennett aveva scritto all'assassina implorando a disvelarle la tomba del figlio. Myra finalmente aveva confessato di aver partecipato attivamente agli omicidi dopo che per quasi 20 anni aveva giurato di essere lei stessa una vittima. Sfortunatamente Myra non ha mai ricordato il luogo esatto dove fu sepolto il corpo del piccolo Kate, di cui ancora adesso non si sa nulla. Il 1 luglio 1987, invece, è stato ritrovato il corpo di Pauline. È la madre a riconoscerne i resti, grazie al vestitino rosa che la ragazza indossava la sera della scomparsa, quello che aveva scelto con tanta cura per un ballo al quale non è mai arrivata.